SBS Italian.
Quando Denise e Lorenzo sono arrivati a settembre del 2018, non arrivavano dall'Italia, la madre patria, Lorenzo di Roma e invece Denise di un paesino vicino Alba, bensì da Amsterdam in Olanda. Molto spesso l'Australia vuole essere un po' una botta di testa e una reazione all'Italia, in questo caso una reazione stata alla vita in Olanda, dove i due hanno vissuto per 5 anni. Questa mattina ci raccontano la loro storia, il loro viaggio, la loro avventura in Australia. Quindi questa mattina ai microfoni di SBS diamo il benvenuto a Denise e Lorenzo. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per averci qui.
Grazie a voi di essere venuti e di esserci venuti a raccontare una storia che in qualche modo è stata una sorpresa anche per voi. Avevate lasciato Amsterdam con delle aspettative, avete trovato l'Australia e l'avete scelta come un momento di pausa, di interruzione, per vedere se ci fossero magari delle possibilità. Quand'è che avete deciso di metter piede in Australia e fare il grande salto e con quali aspettative, Denise?
Abbiamo deciso veramente 6 mesi prima di partire dalla nostra Amsterdam, diciamo. Abbiamo deciso appunto di fare un viaggio, un'esperienza, quindi nasce come esperienza già dall'inizio, per stare appunto un anno con il nostro Working Holiday Visa. Era super emozionante perché comunque è un lungo viaggio lontano da casa.
Dunque, arrivate per fare questa esperienza, Lorenzo, avendo comunque alle spalle un'esperienza di emigrazione però in Europa, quindi probabilmente anche il sentimento era un po' differente, il salto un po' più lungo.
Sì, sicuramente molto più lungo, però sai com'è, quando già inizi a vivere all'estero conosci gente, conosci persone che ti parlano di posti, hai un sacco di informazioni, quindi le informazioni che sono arrivate a noi erano l'Australia,
che l'Australia fosse un paese...
Qui sì, questa bolla di perfezione di cui tutti parlano, che in realtà un po' lo è e un po' non lo è.
In base alle persone,
sì, non è né meglio né peggio di tanti altri paesi.
Cominciamo però con ordine, perché nonostante non siate qui in Australia ancora da un anno, insomma, di cose ne avete fatte. Perché avete deciso innanzitutto di arrivare a Melbourne piuttosto che in un'altra città australiana? Perché, Denise, avete scelto proprio Melbourne?
Allora, eravamo indecisi appunto se Melbourne o Sydney, però siamo venuti venire a Melbourne perché a primo impatto la sentivamo più vicina a noi.
Come scena comunque Melbourne sembra molto, molto simile ad Amsterdam, è molto più underground come Amsterdam.
Cioè era più semplice magari anche trovare lavoro, diciamo.
Con il vostro background, il tuo, Denise, è quello di designer, invece Lorenzo è un ingegnere del suono, quindi avete, quando siete arrivati, cercato di magari trovare lavoro nei vostri rispettivi campi?
Devo dire non per molto però, perché una volta stando a Melbourne abbiamo visto che l'hospitality era molto più fattibile, diciamo, si poteva avere un lavoro molto più facile.
Poi essendo una città
con un buono stipendio comunque. Cioè,
un po' quindi... carina, cioè nel senso i soldi.
Carina nel senso non di bello, ma magari un po'
sì,
più costosa.
Cioè, esatto, costosa.
Esatto. Allora, quindi arrivate e lavorate per qualche tempo nella ristorazione e poi decidete di passare un po' di tempo in un van che avete scelto come la vostra casa per i successivi mesi, per vederla poi questa Australia, perché uno arriva qui con Working and Holiday Visa e molto spesso la parte del holiday, delle vacanze, diciamo,
sì,
viene messa da parte.
Esatto.
Quindi invece voi no, voi avete scelto di prendere questo van e partire all'avventura.
Esatto.
Raccontaci, Denise, l'itinerario che avete seguito.
Allora, noi dopo 4 mesi di Melbourne, che lavorando e comunque diciamo non proprio godendocela in pieno, però avevamo come obiettivo il fatto appunto di comprare un van e vivere questa Australia, quindi abbiamo trovato il nostro van, che l'abbiamo anche chiamata Celebi, cioè si chiama Celebi. Essendo designer io non vedevo l'ora di arredarmela con poco, perché mi piace molto arredare con poco, volevo fare la piccola casetta in giro per questa Australia, quindi abbiamo preso questa Celebi. L'abbiamo presa un po' prima, qualche mese prima della partenza, giusto per godercela un pochino, per fare i lavori con calma, perché devi sapere che Lorenzo è molto, si organizza molto, cioè è molto preciso. E quindi abbiamo fatto tutte queste ricerche per come costruire la nostra Celebi, e dopodiché a febbraio siamo partiti per questo road trip, facendo prima la Great Ocean Road e poi siamo ritornati a Melbourne, e da lì siamo passati per tutta la costa e diciamo ci siamo goduti
la costa est,
East Coast.
Yeah. E ci siamo goduti veramente, veramente questa Australia, cioè ogni sera, ogni notte dormivamo in un posto diverso, ogni mattina ci svegliavamo in un posto diverso, abbiamo fatto una bella vita, molto healthy, è stato molto
bello. Senti, io però sono curiosa, perché allora, come l'hai costruita questa casetta che ti sei portata in giro per l'Australia?
Veramente non c'è stato un progetto dietro per la prima volta, perché di solito sai, no? I designer fanno tipo un progetto, o comunque io di solito faccio sempre l'opposto, parto da un'idea o dalla personalità di una persona e creo quello che c'è lì dietro, quindi praticamente faccio al contrario, prima arredo e poi dopo c'è un disegno di base. Da cosa siamo partiti? Noi abbiamo visto questo tessuto di cocco e da lì abbiamo preso proprio la cosa che cioè, uno non c'entra, cioè il tappetino, e dal tappetino siamo partiti a fare tutto il retro, diciamo. Quindi l'abbiamo fatto molto raw, cioè molto basic, con niente. Un letto, un mobile basic in legno, cuscini, come se fosse una casa, cioè la nostra Celebi era proprio una casa.
Quindi quando siete partiti a febbraio eravate pronti e armati per star fuori quanto tempo? Cioè avevate già pensato a quanto tempo avreste passato in giro per l'Australia?
No, infatti è stato fin troppo. Beh, in realtà, è andato un po' oltre.
No, in realtà sì, perché l'obiettivo era di fare un bel viaggio, un bel mesetto in viaggio, vedere quello che volevamo vedere, farci la East Coast, arrivare fino a su e da lì tentare le famigerate farm e tentare di continuare a vivere nel van mentre si fanno le farm. Volevamo arrivare fino a Cairns, però ci siamo fermati per fare le farm e poi siamo direttamente tornati giù.
Senti, a questo punto bisogna parlare anche di quest'altra esperienza, cioè l'esperienza delle farm, perché voi appunto siete arrivati qua senza grandi aspettative di rimanere a lungo termine in Australia, però appunto fare i famosi 88 giorni vi avrebbe permesso di stare per un secondo anno e quindi scegliere se rimanere più a lungo in Australia. Però che cosa è successo?
Quando si parla di farm tutti dicono che ci sono belle e brutte esperienze e soprattutto dicono tutti che sono bei soldi, ok? Io non sono un materialista o quello che ti pare, però quando uno viene in Australia pensa che i soldi siano un po' più facili da fare e uno li fa tranquillamente. Quando ne abbiamo iniziato, prima di tutto, abbiamo subito riscontrato che i soldi ci potevano essere, ma il lavoro era veramente duro, perché abbiamo iniziato vicino a Caboolture a lavorare, trovato facilmente anche, e abbiamo iniziato a fare piantare le piante di fragole. Era tutto pagato a piantina praticamente.
E quanto, okay? Di quanto costava?
Ed ero 5 centesimi a piantina veniva pagato. Ma noi in due, diciamo che facevamo 8 file e una fila erano 400 piantine più o meno. Quindi tu magari in una giornata riuscivi a fare quei $100 a testa, ok? E lavorando 4 ore. Però dopo quelle 4 ore, cioè sì, la schiena l'avevi buttata praticamente, perché non era... ti spaccavi in due. La posizione per far piantare le fragole non è una posizione umana,
è uno squat continuo, ma ne è, cioè proprio no. Oltre squat, cioè è dura, veramente dura.
L'ambiente, devo ammettere che i farmer loro erano molto molto bravi, perché non era una grossa farm e la compagnia era anche buona.
Quindi avete trovato questa farm attraverso una agenzia di quelle che facilitano appunto l'assunzione?
Abbiamo incontrato dei ragazzi che viaggiavano nel van, questo ragazzo che aveva già fatto le farm l'anno prima e adesso le faceva con la sua ragazza di nuovo. Abbiamo preso questo contatto semplicemente parlando con loro, l'abbiamo chiamato questo contractor, questi ragazzi che mandano i backpackers in diverse farm. E niente, abbiamo chiamato, c'era lavoro, la stagione delle fragole stava iniziando e abbiamo iniziato.
Però mi pare di capire, Denise, che insomma sia stata molto molto tosta. Quanto è durata?
Esatto.
Quanto siete durati?
Allora, in questa farm qua, ti dico, era la stagione del planting, però non ci chiamavano molto. Cioè, nel senso, lavoravamo 3, massimo 4 giorni a settimana. Quindi tu conta che noi abbiamo fatto 10 giorni di farm in un mese. Cioè 10 giorni, capito? Quindi...
E non si poteva mai sapere in anticipo quando sareste stati chiamati, dovevate essere lì pronti e disponibili.
Esatto. Sì, e a volte magari arrivavi lì, ti dicevano, non sappiamo, magari mercoledì, oppure, capitava, quando arrivavano le piante, perché anche loro erano un po' mal organizzati, diciamo, da questo punto di vista. Allora, dopodiché, quando abbiamo finito di piantare tutti i campi perché abbiamo finito, loro ci hanno detto che non c'era più niente in quel momento, e quindi noi, per non star fermi, abbiamo deciso di muoverci, di non rimanere lì ad aspettare loro che ci chiamassero, anche perché i mesi andavano avanti, capito? Quindi di conseguenza c'è un working holiday, non è che dura un'eternità, e quindi devi cercare di distribuire bene. Allora abbiamo deciso di muoverci in quest'altra farm, avevamo fretta di finire,
sì,
e siamo andati
giorni.
In quest'altra farm grazie a due amici di Lorenzo, che appunto anche loro stavano cercando, arrivati da Sydney, stavano anche loro cercando questa farm, e dopo una lunga ricerca, perché devi sapere che non è semplice, cioè non è semplice trovare una farm, soprattutto adesso, hanno trovato questa farm di lamponi dove venivi pagato a bean.
Il lavoro non era duro. Ok?
Dopo planting, questo
sì,
era niente.
Capito? Alla fine andavi in giro, camminavi e raccoglievi lamponi. Quindi non faceva neanche troppo caldo perché era un periodo così, quindi si stava abbastanza bene. Però dopo una settimana di lavoro, dopo 6 giorni, abbiamo ricevuto lo stipendio.
Il primo stipendio.
Ed era assurdo. Ed era assurdo perché.
Ovvero
dopo 6 giorni di lavoro abbiamo preso $250 a testa. Ok.
Per aver lavorato quante ore?
Ogni giorno lavoravamo dalle 5 ore. 5 ore almeno.
A volte sì, a volte 5, facevamo tipo dalle 6 si entrava, facevano l'appello perché eravamo in molte persone, facevano l'appello alle 6 e andavamo fino, la prima volta abbiamo fatto fino all'1 mi sembra, un po' più d'ore.
Insomma,
poi a volte
fino a mezzogiorno andavamo sempre.
Sì, perché dovevano anche distribuirlo, capito? A volte magari se tu facevi tutto in un giorno, poi non sapevano come darti gli altri giorni, almeno in questa farm qua dicevamo wow, abbiamo trovato una farm che ci dà 6 giorni, anche 7, noi volevamo lavorare per toglierci questi giorni.
Non sapevate però quanto sarebbe stato lo stipendio.
Beh, in realtà quando abbiamo firmato il contratto ti dicono prendi questi $5.50, insomma, al chilo, senza contare le tasse ovviamente, questi 5,50 vanno tassati dopo. Quindi uno si fa due calcoli e dice ok, se prendo questi chili prenderò questo stipendio. Noi avevamo comunque una buona media dai 9 ai 12 chili al giorno.
Per essere i primi giorni ci avevano detto che era buono, quindi potevamo rimanere, abbiamo passato la selezione, potevamo rimanere.
Quindi capito, noi essendo al di sopra della media, comunque prendiamo quello stipendio. Il salario minimo è 23,66 e noi facendo i calcoli prendevamo $13-14 all'ora. Ma non è finita qua, perché quando una giornata abbiamo finito di lavorare...
Dopo una settimana dal contratto.
A quanto pare in questa farm, mentre noi entravamo, ci sono stati dei controlli. Perché la gente...
Da parte di?
De Fair Work. Perché la gente ovviamente chiamava Fair Work e diceva io sono sotto il salario minimo, è legale questa cosa, pagare in questo modo, bla bla bla.
Quindi hanno,
avuto più chiamate.
Sì.
E quindi hanno controllato. E dopo che hanno controllato c'è stato un cambio di management. Quindi il manager è cambiato di punto in bianco. La manager che lavorava lì e viveva lì,
cioè è stato detto
cacciata.
Il giorno stesso, dopo una settimana dal contratto, è stato detto oggi c'è il nuovo manager, quindi dopo il lavoro fermatevi perché vi deve parlare a tutti. Quel giorno lì avevamo anche accettato delle ore in più da fare, perché ci avevano detto chi vuole anche fare il cutting. E il cutting è ritornare indietro, da che il picking è veramente... niente, al cutting è uguale al tipo al planting, cioè tutto piegato, e ti dico soltanto che una fila le ragazze le abbiamo finite in 3 ore. Lui è stato veloce, i ragazzi erano più veloci ovviamente in 1 ora e mezza, però
comunque una fila era $20.
Quindi $20 per 3 ore di lavoro.
Praticamente sì, la maggior parte delle ragazze lì, i maschi magari ok, capito?
Quindi c'era anche una sorta di gender gap per una questione di quantità del lavoro.
Ma penso per tutto il farm c'è una gender gap. Tu pensi che le farm le dividano anche, capito? Tu pensi ok, vado con la mia ragazza andrà a fare il packing. Ok, quindi si metterà le fragole e i lamponi nelle scatole e io vado nel campo e
certi
mi
lo fanno, certi lo fanno, certi anche lo lì fanno. Va a fortuna, cioè devi trovare la farm. Oltretutto ci sono farm, abbiamo saputo, che magari pagano ad ore ancora. Rare, stanno finendo, non ci sono quasi più perché non pagano più nessuna ore.
Vabbè, pure questo è il concetto, comunque la nostra esperienza è la nostra esperienza, ok? Quindi io sono convinto che la bella esperienza nelle farm c'è. Solo che noi non l'abbiamo beccata.
Perché
quindi...
quel giorno famoso durante il quale c'è stato il controllo, è cambiato il management, siete rimasti più ore a lavorare, poi che cosa è successo?
Sì, dopo che abbiamo aspettato, dopo 6 ore di lavoro, abbiamo messo lì ad aspettare, nessuno ci stava pagando per aspettare lì, non avevamo ancora mangiato, non avevamo ancora fatto la doccia, ok, e siamo lì aspettato 1 ora e mezza fuori dall'ufficio praticamente, dove mangiamo di solito, e dopo 1 ora e mezza questo signore che era il proprietario con questo nuovo manager coreano, la prima cosa che fanno, non dicono niente, né si scusano, né salutano nessuno, né grazie per aver aspettato, escono, leggono una lista di numeri e dicono questi numeri non lavorano più con noi.
Numeri.
Questi numeri non lavorano più
con noi. Erano le targhette che noi praticamente mettevamo in ogni bin. Cioè ognuno di noi eravamo, avevamo queste targhette. Poi,
cioè avevate una sorta di numero di matricola, non avevate neanche un nome.
Esattamente. Dopo questo io, nel senso, io capisco che tu sei un employer, quindi hai il diritto di licenziare la gente quando non ti serve, ok?
Però c'era un contratto, voglio dire.
Sì, casual però comunque, quindi lui ci poteva dire dal giorno all'altro che non dovevamo lavorare, come noi potevamo andare via. Quindi io lo capisco, io non vedo l'umanità nel modo in cui l'ha fatto. Si dice, ok, io ho un sacco di backpackers che vengono ogni giorno, ogni anno, quindi non do importanza a nessuno. Quando voglio, li caccio come pedine, perché è quello che ha fatto lui. Se tu mi chiamavi e mi diceva, Lorenzo, grazie per il tuo lavoro, ma purtroppo la stagione è bassa, non c'è lavoro, ti devo lasciare andare via, io me ne andavo col sorriso, perché è così che funziona nel mondo del lavoro. Ma quando tu mi tratti come una bestia praticamente, come un...
chiamandomi, capito, per numero poi.
Per numero comunque... e poi quando io mi alzo e chiedo spiegazioni, tu mi fai, no, non ti voglio dare nessuna spiegazione, ciao.
Ciao, con la manina. Cioè, non vedeva l'ora che ce ne andavamo via perché non voleva dare spiegazioni. Quindi si capiva e percepiva che c'era qualcosa sotto che comunque non... cioè, non era proprio, diciamo, così legale e tutto.
Perché
normale.
Se c'era un contratto, ci deve essere una qualche possibilità di appellarsi se la situazione è anche dimostrabile sulla carta.
Sì, e quello in realtà è quello che pensavo anche io. Io ho chiamato Fair Work, ho avuto una bella conversazione con un ragazzo e quello che mi ha detto è che comunque il pagamento a chilo non si basa su un numero preciso, si basa sulla media di quanto i pickers, i ragazzi che raccolgono. Quindi loro fanno la media tra quello che fa di più e quello che fa di meno e esce fuori un numero e quel numero stabilisce quanto tu vieni pagato.
Quindi ti hanno spiegato sostanzialmente che la loro pratica di gestione del salario non era illegale.
Non è illegale, però il Fair Work mi ha detto esattamente con questo metodo comunque se sei il peggiore dei pickers puoi andare sotto il salario minimo, ma cioè il minimo che puoi prendere è dai 20 ai 21. Non esiste che tu prendi $13, capito? Questo metodo comunque per le farm è anche creato per pagare il giusto, perché pagare ora sarebbe troppo, però pagare le persone, come esseri umani. Quindi comunque non dovrebbe essere così distante dal salario minimo.
E qual è stata però allora la reazione, il consiglio del Fair Work quando li avete chiamati?
Ha preso il suo ABN, quindi il numero penso dell'IVA o della compagnia, e ha mandato l'ennesimo controllo. Quando lui ha fatto il check di questo ABN, a me mi ha detto, guarda, questa farm ha già ricevuto controlli, praticamente. E quindi poi noi non sappiamo, non siamo nel sistema, quindi non sappiamo che succeda a una farm del genere. Perché poi noi ce ne siamo andati e quindi...
No, anche perché abbiamo deciso di lasciar perdere, a parte appunto il fisico che comunque è mentale. Quando abbiamo capito che stava diventando una cosa veramente mentale, abbiamo detto ma siamo venuti qua per questo.
Qual è la cosa però che ti ha fatto più soffrire da un punto di vista psicologico? Il fatto di esserti scontrata con una realtà che pensavi differente, il fatto di esserti sentita sfruttata sul posto del lavoro, quali delle cose che ci hai raccontato ha pesato di più e ti ha fatto dire no, basta farm?
In Olanda non mi sarei mai sottoposta a una specie di lavoro del genere. E perché lo devo fare qua, quando per me deve essere un'esperienza, capito? Perché comunque un working holiday ha il suo tempo e deve essere un'esperienza. Allora da lì poi vedevo anche le persone che comunque lo facevano lottando per questi 88 giorni. E questi 88 giorni sono diventati un'ossessione, capito? A volte mi dicevo, perché tutti lo fanno, Denise, perché non lo puoi fare anche tu? Cioè comunque è una cosa fisica, però puoi superarla, cioè stringi un po' i denti e lo fai. E poi a una certa ho detto no, non voglio fare come tutti gli altri, cioè io voglio tutelarli, perché comunque voglio svegliarli, perché io sono andata, venendo in qua, siamo passati da Gatton a trovare dei nostri cari amici che abbiamo vissuto qua a Melbourne tutti insieme, e li ho visti in una situazione, è vero, quello che dico sempre è molto universitaria, perché può essere divertente per persone che magari non hanno vissuto l'università, eccetera, però in caravan park, veramente in situazioni pessime, perché questi caravan non sono i caravan che vediamo belli in giro, cioè sono delle catapecchie, scusate, e pagano un affitto come affittarsi una stanza comunque al caldo e dove stai bene.
Quindi non è stata solo l'esperienza personale, anche vedere che tante altre persone per conquistare questi famosi 88 giorni forse vanno addirittura oltre.
Sì, anche perché comunque noi ci siamo vissuti la vacanza prima, quindi eravamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a dividere bene il nostro viaggio, ma tanti hanno praticamente passato tutto il loro working holiday a finire queste farm, persone che ci hanno messo 6 mesi a finire una farm, e quindi diventa tosta, cioè vieni qua per cosa? Per lavorare in una situazione che veramente stai a casa, lo fai a casa e vivi comunque meglio, perché persone che ho conosciuto piangevano tutti i giorni. Cioè, abbiamo conosciuto una ragazza che anche lei fa: io ne sono uscita e quando sono uscita mi sembrava veramente, ho festeggiato perché sembrava infinito. E quindi noi ancora lì dicevamo: ma perché non possiamo farci? Cioè, possiamo farcela? E poi alla fine invece, cioè, io sono quella che devo dire che ho ceduto, perché mi sono un po' intestardita. No, basta, non mi va di essere sottoposta a questa specie di cose e di vedere queste situazioni. E quindi abbiamo detto: viviamoci questi ultimi mesi, ma viviamoceli in un posto dove sappiamo che abbiamo degli amici, dove sappiamo che abbiamo lavoro, casa, e poi torniamo col sorriso. E questa è stata la nostra esperienza.
Quindi avete completamente rinunciato all'idea di poter rimanere un secondo anno in Australia, cioè la scadenza di questo primo anno di Working Holiday Visa, bye bye Australia?
Sì, comunque il piano di tornare in Europa era sempre, saremmo tornati in Europa e magari tornati in Australia per il secondo anno. Se io voglio tornare in Australia, muoio dalla voglia di tornare in Australia, torno con lo student visa, mi pago un'università, mi pago un master che sarò molto felice di fare e lo posso fare, capito? Quindi preferisco pagare una student visa,
sì, diciamo,
che sottopormi a...
Questi visa stanno diventando un po' difficili perché anche lo student non è così...
Beh, forse non è proprio alla portata di tutti.
No, assolutamente.
In questi mesi in cui avete incontrato anche tante altre persone che facevano questa stessa esperienza, avete anche incontrato invece storie diverse dalla vostra, storie in cui appunto persone sono state soddisfatte dell'esperienza della farm, oppure vi sembra che in generale rispetto alla vostra situazione, la vostra esperienza, le cose stiano cambiando ma non in meglio?
Tutte le persone che ho incontrato che si sono trovati bene, hanno fatto una bella esperienza, si tratta di qualche anno fa, tipo 2, 3, 4 anni fa.
E vi siete chiesti quale possa essere stato il fattore scatenante di questo cambio di rotta?
Troppe persone, cioè una sovrappopolazione.
Magari
anche perché
c'è un afflusso maggiore.
Sì. Posto per tutti
uno,
non c'è, diciamo.
Non c'è, un farmer magari vede la situazione di tutta questa gente in arrivo e se ne approfitta come ogni essere umano.
Chi erano le altre persone che facevano le farm come voi? Persone che erano europee, c'erano asiatici, com'era composto il personale?
Beh, bella domanda, c'era di tutto, c'erano giapponesi, cinesi, coreani, francesi, tanti francesi, spagnoli, cileni, comunque c'era Sud America, c'era tutto il mondo. Però devo ammettere che una cosa che li accomunava tutti è che nessuno di loro veramente parlava l'inglese. Ed è per quello che anche noi ci siamo sentiti non parte di questa farm thing, perché comunque noi parliamo inglese, abbiamo vissuto ad Amsterdam tanto tempo, abbiamo studiato in inglese e quindi non ci volevamo piegare in questa situazione di persone che, venendo in Australia, magari la loro unica occasione di rimanere o di fare un po' di soldi era appunto fare le farm.
Quindi perché... loro accettano, secondo te, condizioni inaccettabili solamente perché non hanno gli strumenti per capire, per parlare, per difendersi?
La maggior parte sì, perché ho avuto anche l'occasione di parlare con queste persone, e proprio perché l'ultimo giorno che abbiamo salutato questi ragazzi che hanno sentito appunto che ci avevano licenziato, erano tutti rimasti scioccati e soprattutto spaventati proprio per questo. Erano proprio spaventati proprio perché dicevano: noi siamo tornati in città e il giorno dopo avevamo il lavoro, perché siamo stati da quest'altra parte fortunati, mentre invece loro sono lì però continuavano a licenziare e quindi non so quello che facevano, quindi contavano magari sulla macchina tutta attrezzata, chi aveva il caravan, chi aveva il van, chi aveva la macchina con la tenda, e quindi contavano solo su quello. Però tanti, come ti dicevo, non avevano ancora viaggiato, quindi erano un po' depressi, erano molto spaventati. Mi ha fatto dispiacere più che altro, per quello che anche me ne sono andata via. Sempre, cioè, ci sono i pro e i contro.
E anche un altro concetto che forse non abbiamo detto fino adesso è che a noi è stato rifiutato il lavoro un sacco di volte perché non alloggiavamo in ostelli o nell'accommodation delle farm stesse. Quindi i farmer richiedono te backpacker di pagare l'affitto in un ostello,
che si tratta a volte di $200
per una stanza, per un ostello in Bundaberg per esempio, oppure un accommodation $150 in mezzo a nulla o in tre in un caravan sporchissimo,
dove fanno pagare anche la navetta, perché sono in mezzo al nulla, fanno pagare chi riceve il lavoro, che poi non abbiamo parlato anche di quello, gli danno una lista di 10-12 persone e queste persone sono più di 200 che cercano il lavoro, perché infatti era fully book, danno questa lista dove loro ogni giorno gli dicono ma tu devi contattare ogni giorno, perché sennò ovviamente sai arrivano richieste diverse e tutti, cioè questi nostri amici sono rimasti lì, hanno pagato per 3 settimane l'affitto prima di trovare la farm. E dopo che hanno trovato la farm, gli fanno pagare $7 per la navetta, capito? Cioè uno deve non solo pagare l'affitto, ma pure sotto contractor, no? Deve pure pagare per essere portato al lavoro.
Guardando indietro,
sì,
tornando a Lorenzo e Denise, che partivano da Melbourne felici e contenti a febbraio con il loro van.
Sì.
Oggi che cosa direste?
Io sono felice di tornare a casa.
Sì. Quindi non partire per niente.
Assolutamente, io direi sempre parti per l'Australia, vieni in Australia, fatti l'esperienza perché è un paese bellissimo, quindi l'Australia è assolutamente da fare.
Però quello che io dico, se trovate un'esperienza così non vi fate sottomettere.
E adesso siete pronti anche a tornare ad Amsterdam? Avete deciso in Australia che la vostra vita è altrove?
Sì, sì. Ovviamente Amsterdam è casa, quindi è il nostro punto fisso. L'Australia ci ha anche insegnato che viaggiare è bellissimo e quindi ci sono tanti posti e viaggeremo sempre per mesi e mesi. Quindi vivere in più posti diversi sarebbe la cosa migliore.
Puoi vivere nel van, credimi, dopo 3 mesi io adesso vivo in un appartamento e mi muovo praticamente sempre nello stesso posto, perché comunque apprezzi di più le piccole cose, comunque conta che...
Diventi minimalista.
Sì. Less is more. Yeah.
Insomma, l'Australia va insegnato diverse cose. Grazie mille allora a Denise Giglio e a Lorenzo De Beris per averci raccontato la vostra esperienza e ovviamente in bocca al lupo per il resto, perché insomma la parte delle disavventure l'avete vissuta. Adesso speriamo rimanga una parte un po' più divertente e spensierata di questa Australia.
Grazie.
Speriamo. Grazie.
Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.